Stamattina vorrei illustrare come una specie di sottofondo che ci deve accompagnare in ogni riflessione che facciamo, in ogni parola di Dio che ascoltiamo. Se questo sottofondo non è vivace, noi rischiamo, quando ascoltiamo, di incasellare nella nostra memoria che è molto vasta, però è anche superficiale, tutto quello che ascoltiamo, e invece di coglierne la potenza di salvezza, noi al massimo deduciamo: ho capito qualcosa. Allora, per illustrare questo mi servo di due testi. Uno, mi piace Dante Alighieri, il Paradiso, e in particolare l'ultimo canto, il 33. È una miniera di percezioni, di sensazioni che noi dobbiamo imparare ad applicare quando ascoltiamo la parola di Dio. E poi mi servirò del brano evangelico del paralitico guarito. Allora, incomincio con il testo di Dante. Lui è arrivato non solo in paradiso, ma nel punto più alto. E davanti alla visione di Dio, noi diremmo in se stesso. San Bernardo ha interceduto presso la Vergine perché si concedesse a questo pellegrino venuto dalla terra, dall'inferno, passato al purgatorio, arrivato in paradiso, e proprio quello che lui da sempre ha desiderato: poter vedere Dio. Quando lui arriva a percepire che è il momento, espone la sua sensazione con queste terzine: che la mia vista, venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio, che il parlar mostra, ch'a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Allora, la notazione è questa: lui arriva davanti a Dio e si rende conto che tutto in lui si concentra, come per vedere bene che cosa ha davanti. Questo vedere bene è dato da un'intensità di concentrazione, per cui lui non può distrarsi, è tutto attratto da quella cosa. E dice: quello che ho visto non posso raccontarvelo. Cioè, le parole non sono adatte. Addirittura, quello che posso ricordare è così poco rispetto all'esperienza che ho fatto. Però quel poco che dico è collegato a quel che mi ricordo di aver visto e che posso raccontare. Allora, la percezione è questa: dietro ogni parola, tenete in mente la figura di Dante, no? Che dice questo: dietro ogni parola che noi ascoltiamo, dal Vangelo, no? Dalla scrittura, quella parola che noi ascoltiamo è l'espressione di un'esperienza che è molto più grande e che non si riesce a tradurre tutta, però questa parola richiama a quell'esperienza. Quell'esperienza non è stata fatta solo da uno, pensate, l'apostolo, no? Da uno che ha visto, ma quello che lui ha visto è eredità anche per noi. Anche noi siamo chiamati a vedere, ma quello che si può trasmettere è sempre molto poco. Allora, davanti alla parola di Dio, quando colpisce perlomeno la nostra mente, cioè prima gli orecchi e poi la mente. Ricordate che quello che si ferma nella mente è il meno, è poco, poco sbiadito, poco confuso. Per cui la prima reazione davanti alla parola di Dio, non dite mai ho capito, non ho capito. Non interessa. Quello che interessa è che attraverso quella parola mi deve giungere come l'eco di qualcosa che è molto più profondo, che è molto più coinvolgente e che io devo semplicemente attendere per essere a mia volta coinvolto e farne, diciamo, mia esperienza. Noi ci limitiamo moltissimo nell'ascoltare la parola di Dio perché usiamo solo il filtro mentale. Quando dico mentale, non intendete solo a livello intellettuale. Per esempio, se io uso un filtro sentimentale, non è legato a quello che il cuore desidera, è legato a una forma superficiale di sentire che io inglobo nel mentale. La dimensione del cuore è piuttosto segreta, ma è segreta anche a noi stessi. Ma noi viviamo di quello che il cuore porta, non di quello che i nostri sentimentalismi fanno, come dire, riconoscere. Non so, per fare un'espressione banale, no? Quando io vedo Gesù che fa un miracolo, non devo dire che bravo Gesù, ma devo dire che cosa sta rivelando. Qual è il mistero di cui mi sta parlando? A quale mistero di Dio mi invita a partecipare? Tra l'altro, la parola mistero, quando è usato, sono misteri della vita di Gesù, mistero della fede, no? La parola mistero non è applicata primariamente al capire. Quando si dice un mistero, non ci capisco niente. Noi più o meno diciamo così, no? Lo diciamo persino per il mangiare, un mistero, non sappiamo come è stato fatto, no? Le polpette sono un mistero. No? Nel significato invece, no, del linguaggio, diciamo, tradizionale della Chiesa dei Santi, mistero è realtà a cui noi siamo invitati a partecipare. Mistero, l'accento è posto sulla è l'eredità per te. Sei invitato a entrare, non a capire. Tanto che Dante, quando cerca di commentare la visione che ha appena avuto di Dio, dice che lui non comprende, ma perché più di largo, dicendo questo, mi sento che io godo. Cioè, il significato, la sensazione, la percezione che tu hai guardato qualcosa di grande, qualcosa di bello, non è che tu l'hai capito di più, ma è che soltanto parlandone tu sei contento, tu godi. Non è che ha allargato la sua comprensione, ma ha aumentato la sua partecipazione. Ed è questo che ci interessa nella parola di Dio. Subito dopo, Dante cerca di esprimere quello che ha visto e dice: nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Cioè, il primo aspetto della verità, della visione di Dio, è di cogliere che tutto in lui sta unito, cioè tutta la nostra vita, tutto ciò che noi viviamo separatamente, tutto ciò che noi viviamo nella sofferenza, nell'ingiustizia, nei guai, eccetera, lui lì lo vede tutto riunito in un volume, come a dire, nell'amore di Dio tutto si ricompone. Noi, quando ascoltiamo la parola di Dio, siamo invitati a porre lo sguardo fin laggiù, che non è un laggiù lontano, ma è il più vicino a noi stessi, perché quello che il cuore desidera è questo laggiù. Laggiù nel senso di profondo, nel senso di fontale, nel senso di sorgente. Quello che poi Gesù dirà l'acqua zampillante dal cuore, no? Che esprime tutta la vivacità e tutta la profondità. Noi invece, quando cerchiamo di capire con la mente e anche con i nostri sentimentalismi, tutto è scisso, tutto è, diciamo, come analitico. C'è questo, c'è questo, c'è questo. Ogni cosa è sentita per se stessa e fa male. Perché quando tu senti la sberla che ti arriva e senti solo la sberla, tu prima non puoi ripararti e secondo non capisci perché. Perché contro di me? E la vita è un continuo, diciamo così, ricevere sberle, che se tu non hai modo di coglierle in una dimensione, in un volume legato con amore, in un volume, se tu non hai possibilità di cogliere questo, la vita è terribile. È terribile. Perché è come se tu non puoi sfuggire a questo e ti viene addosso. Allora, e questo sarebbe il senso, quando Gregorio Magno si chiede, ma qual è il senso dell'ascoltare la parola di Dio? Quando voi leggete la parola di Dio, a cosa dovete guardare? Dovreste rispondere? Gregorio Magno, che credo che nella tradizione, no, dei padri rappresenta un po' come la sintesi, no? Tutti quelli che fino a lui hanno illustrato, commentato, spezzettato, no, la parola di Dio per la Chiesa, Gregorio Magno dice: la Scrittura parla di una cosa sola e attira a una cosa sola, alla carità. Questo linguaggio per la nostra mente non funziona, ma per il nostro cuore funziona e come? Allora, l'eco che noi dobbiamo cercare di cogliere in ogni parola che ascoltiamo è: cosa ci rivela della carità di Dio? Quale strada ci traccia perché anche noi possiamo vivere di questa carità? Il senso che la parola di Dio porta a salvezza allude a questo. Ora, lasciamo Dante, però se potete andate a leggere Cantica 33 e meditate, lasciamo Dante e andiamo al brano del Vangelo del paralitico, che secondo me è molto molto istruttivo proprio per quello che sto cercando di dire. Allora, il brano, penso che tutti ce l'avete nella memoria, però lo posso rileggere tanto da ricordare i particolari. Allora, lo prendo dal testo di Marco. Allora, Gesù è entrato in Cafarnao e si trova in una casa e sta parlando. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, nel linguaggio semita la folla, noi immaginiamo migliaia di persone, intorno a una casa non è che ci possono essere migliaia di persone, semplicemente che non si poteva passare. Scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, che sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la barella e va a casa tua. Quello si alzò, subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questo è il racconto. Ci sono particolari che cambiano il nostro modo di ascoltare una volta che li individuiamo. Per esempio, non so se è unico, comunque è molto raro, che nel Vangelo chi si avvicina a Gesù non dica niente. Qui, né lui, paralitico non era muto, si dice solo che è paralitico, però non parla. I suoi compagni, i suoi amici, diciamo, no, che lo portano, non dicono niente. Ma la cosa strana è anche alla fine. Questo qui neanche gli dice grazie, prende e se ne va. Perché? Secondo particolare, ci si può fare la domanda così. È evidente che il racconto è teso al miracolo, se no non l'avrebbero portato. Ma l'annotazione del testo non pone l'attenzione sul miracolo, ma su un'altra cosa. E il particolare è Gesù vedendo la loro fede. Cosa ha visto Gesù? È chiaro che se portano il paralitico è perché sia guarito, no? Ma perché Gesù non lo guarisce subito? Non è per dire, mettere in scenare una dimostrazione di qualcosa. Perché il testo dice proprio vedendo la sua o la loro, aspetta, non mi ricordo più. Vedendo la loro fede, quindi non solo quella del paralitico, ma anche degli amici che lo portano. Che cosa ha visto Gesù da farlo agire in un modo così strano? Noi che ascoltiamo, se non avesse fatto il miracolo, avremmo creduto a quel ti sono perdonati i tuoi peccati? No, non avremmo neanche creduto. Questo qui è tutto il discorso della nostra preghiera. Quando preghiamo, cosa domandiamo? Più o meno noi siamo tutti paralitici, senza offendere nessuno. Più o meno siamo tutti paralitici. Allora, andiamo con fede davanti a Gesù. Quando lui vede questa fede, può capire come per il paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati? Oppure abbiamo bisogno? No, no. Dacci quello che voglio, perché sennò non credo al resto. cioè noi come reagiamo? Allora, se voi andate a riflettere su questo brano, come è incastonato nella liturgia del tempo ordinario, la settima domenica del ciclo B, allora possiamo capire tante cose. L'antifona d'ingresso di questa liturgia riporta le parole del Salmo 12. Confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Canti al Signore che mi ha beneficato. Se voi queste parole le mettete in bocca al paralitico quando prende la sua barella e se ne va, suonano con un significato profondo, no? Il Salmo però inizia con queste altre parole. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? È la descrizione della situazione dell'uomo. Nel suo bisogno e nel trovare salvezza. Gesù in realtà cosa ha fatto? In che ottica si è mosso? È descritto, sempre in questa liturgia, con la prima lettura che è presa dal libro di Isaia. Isaia 43, là dove si dice: il popolo che io ho plasmato per me, io, ripetuto, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. E tutto il capitolo 43 di Isaia, è attraversato da espressioni di questo genere. Sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, degno di stima. Quando proprio il popolo ha lasciato, ha abbandonato, e Dio dice sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. Sono tutte espressioni di questo capitolo. Allora, l'amore di Dio per noi si traduce nel cancellare i peccati, nel non ricordare le colpe. Però attenzione, non è che l'amore suo è tanto grande che non ricorda più i nostri peccati. Non vuol dire questo. Vuol dire che il fatto di non ricordarli, non tenerne conto, è il segno che quell'amore ci raggiunge, ci ha raggiunti, ci ha toccati. Praticamente avviene, ci rapisce il cuore in quella dinamica di vita. Quando si usa l'espressione, no? Il popolo che Dio ha plasmato, vuol dire il popolo che Dio continuamente invita a vivere riconciliato con sé. Guardate che noi, per esempio, quando accenniamo al peccato, no? È un'offesa a Dio, come dire, quando io mi pento, no? È come se ottengo da Dio che non sia adirato. Perdona, tutte stupidaggini. Dio non si può offendere. Se Gesù ha proclamato nel Vangelo che è perdono, volete che Dio non lo faccia? Non è il peccato, non offende Dio. Perché l'amore suo non dipende dalla nostra offesa. È un amore in gratuità che dà a noi. È un amore che dà in misericordia. Ed è un amore che dà continuamente a noi perché la sua gioia siamo noi. Ma noi questo non lo percepiamo. E non percependo questo, noi siamo pieni di giudizi contro di noi e contro i nostri fratelli. A proposito anche di questa della offesa, Dio non è arrabbiato con noi. Molte immagini della scrittura, no? Si usano il termine Dio è adirato, l'ira di Dio, ma è solo un modo per esprimere cosa noi comprendiamo rispetto, diciamo, al dolore di un rapporto, una relazione che si incrina. Quello che costituisce la ragione del pentimento non è che io ho sbagliato, io ho offeso, è io ho disatteso un amore. Disattendere un amore non vuol dire offendere l'altro. Se questa cosa noi non la inglobiamo fino in fondo, noi siamo sempre alle prese con ho paura di Dio e mi difendo dai fratelli. Oppure, peggio ancora, mi servo dei fratelli per avere quello che non prendo da Dio. Tutte le consolazioni che cerchiamo in modo vario. Qui in gioco invece è l'amore suo che plasma noi, cioè che fa sì, e lui non si stanca mai di fare questo, che fa sì che noi, se non è una volta, sarà la seconda, sarà la terza, sarà la millesima, sarà la centomillesima, ma prima o dopo ci rendiamo conto di questo amore che vuole tirarci a sé, a lui. Allora, Gesù con il paralitico si è mosso in questa prospettiva. Dio plasma il suo popolo. Ha visto la fede di quest'uomo nel Dio dell'alleanza. Non ha chiesto nulla. E la prima risposta di Gesù non è legata alla sua malattia, quella che ha fatto sì che venisse portato davanti. Ma la ragione di fondo perché sia portato davanti è perché la sua vita cambia. E non cambi solo perché dalla malattia torna sano, ma perché la malattia, diciamo, guarita, è il segno di questa alleanza che investe poi tutta la propria vita. Allora, Gesù, che vuole illustrare questa verità, che non era affatto accettata, e è davvero una cosa difficile da riconoscere. La difficoltà degli scribi e dei farisei è la nostra. Quando noi diciamo che Dio perdona, lo diciamo a parole, perché quando noi veramente abbiamo fatto un peccato serio, oppure un altro ha fatto un peccato serio contro di noi non perdoniamo. Ed è giusto che sia così. Ma non giusto perché io non devo perdonare, è perché è normale. Corrisponde. Ma non corrisponde all'amore di Dio per noi. Non corrisponde a quello che lui vive con noi. E se noi siamo invitati al perdono, non è per diventare bravi, è per gustare lui. Non è per guadagnare il fratello, è per entrare nel suo segreto. E questa attività di Gesù è quella che sta dentro ogni parola che proferisce. Qualsiasi parola del Vangelo sta dentro in questo Dio plasma il suo popolo. Sempre. Quando noi, per esempio, rispetto a un comandamento sentiamo la fatica, ma se questo è il desiderio più grande del mio cuore, perché mi oppongo? Allora, non condannatevi per l'opposizione che sentite, ma non chiudetevi all'offerta di Dio. E se anche un giorno vi chiudete, Dio non è che si stanca. Volta prossima, l'occasione prossima, vi suggerisce un altro modo per poter accogliere questa sua offerta. Sempre così. Se noi non mettiamo alla base questo, molte cose del Vangelo, noi non solo non le capiamo, ci sono ostiche. Se noi le ripetiamo è perché siamo abituati a leggere, a sentire, ma in realtà, quando noi siamo toccati dalla vita in un senso vero, capiamo che non è vero. Allora, che cosa, in che cosa abbiamo conosciuto il nostro Salvatore. Questo poi risalta come conseguenza. Tanto che nel versetto responsoriale del Salmo 40, là dove si dice: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Se voi leggete i commentatori moderni, tutti spiegano in questo modo: l'uomo che ha misericordia del suo fratello riceverà misericordia. Ed è intuitivo questo, no? Tutti i padri antichi non interpretano così, ma dicono: il debole non è prima di tutto il fratello malato e bisognoso, che dovrà essere portato da noi su un lettuccio davanti a Gesù perché sia guarito. Ma è proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti alla comunione con lui, che non abbandona quando è abbandonato, che non rifiuta, non si rifiuta quando è rifiutato, che non si stanca di plasmare l'uomo. Beato l'uomo che ha cura del debole è l'inno alla verità della fede nel Signore Gesù. Beato l'uomo che vede in quell'uomo l'immagine, quella della passione, no? Quell'uomo preso, quindi che si è lasciato consegnare, che non si difende e neanche si oppone, e che facendo così però ci fa arrivare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Quello è l'uomo debole e noi dobbiamo onorare quell'uomo debole se vogliamo poi condividere l'amore di misericordia con tutti i nostri fratelli. Allora qui capite che non c'è alcun limite. Che uno mi voglia bene, mi voglia male, che uno mi dia una sberlina o me ne dia 50, che uno mi pesti un piedino o me ne pesti tutti e due, non c'è limite a questa cosa. Perché questa cosa è riferita direttamente a Gesù. E a Gesù hanno pestato i due piedi, i due occhi, la testa e tutto il resto. Allora, se la percezione è questa, allora quello che ci interessa, quello che ci riguarda, quello che il nostro cuore desidera è esattamente questo di entrare nel segreto di Dio, cioè della manifestazione dell'amore suo per noi. Ma noi questo lo possiamo vedere solo in Gesù. Ecco il senso della fede, dell'ascoltare la parola di Dio, del cogliere quello che lo riguarda in ogni cosa che ci dice. E lo vedremo adesso, ormai è inutile che cominci una nuova riflessione, e proprio a proposito della porta stretta. Quando noi diciamo, no, larga è la via, no? Larga è la porta della perdizione, e angusta è la via, stretta è la porta, noi immaginiamo sempre la fatica di fare i comandamenti. Guardate che nella vita si fa fatica, anche se non volete fare i comandamenti. Che voi vogliate vivere bene o vivere male, fatica, la fate sempre. La porta stretta non è la fatica per osservare i comandamenti. La porta stretta è beato l'uomo che ha cura del debole. Non è istintivo questo. È lo scenario della fede. Se si entra di lì, si entra nel giardino. Se non si entra di lì, il giardino è solo sognato. E come espressione mi ha sempre colpito questo, no? Provate a rispondere a questa frase, ognuno per conto suo. Perché l'umiltà ottiene quello che la grandezza soltanto sogna? E questa liturgia della domenica settima fa pregare così: Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova fa che tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore diventi lode e annunzio della tua misericordia. Ma noi siamo ancora nella condizione, siamo nel paralitico. No, no, adesso tu guarisci, poi il resto si vedrà. Invece di dire: il mio cuore è malato, Signore, riempilo. E poi se anche sono malato non fa niente. Noi invertiamo. Di per sé invertire non è proprio così cattivo. È soltanto che facciamo valere con assolutezza la prima parte e la seconda, insomma, va bene. Invece si tratta esattamente di guarire nella dimensione profonda del nostro cuore. Perché alla fine, noi si sia sani o si sia malati, cioè anche da sani si può vivere tormentati, eh? Si sia sani o si sia malati, si sia giovani o si sia vecchi, si sia maschio o femmina, mettete tutte le particolarità, è del tutto secondario rispetto al desiderio profondo del nostro cuore. Quello che ci riguarda è proprio questo desiderio di vedere colui che ti ama. E questo riceve risposta solo da Gesù. Gesù che plasma, come Dio, no? Il suo popolo, cioè ci offre sempre questo amore perdonante, questo amore salvatore. Dietro le parole dobbiamo sentire questo. Se sentiamo questo, le parole ci riguardano. E poi continuiamo.